Bene, buongiorno, grazie Albino, grazie Gianni, impegnativa questa presentazione, grazie a voi che siete qui. Il tema è interessante ed è importante ed è vitale, perché è il centro della vita del credente, è l'Eucaristia. Quindi vedremo nei Vangeli come gli evangelisti hanno presentato questo elemento importante e diceva il nostro caro Gianni nella presentazione di indignarci, di impegnarci, trasgredire, io direi anche di recuperare, che ci venga restituita l'Eucaristia, perché quella che noi conosciamo, la Messa, è abbastanza lontana dalla Eucaristia, nonostante le prese di distanza, le lamentele anche di vescovi importanti. Gran parte della gente scappa dalla messa per legittima difesa, perché liturgie sciatte, prediche insulse, fanno venire il dubbio che sacrificio della messa sia stato il nome dato per il sacrificio che fanno i partecipanti per assistere alla celebrazione, anziché quello che c'è. Quindi in questi due giorni ci riapproprieremo del significato di quello che è l'elemento prezioso, importante, indispensabile per la crescita della comunità cristiana, l'Eucaristia. Nell'Eucaristia, e questo sarà un po' il tormentone che sentirete dall'inizio fino alla fine, nell'Eucaristia l'amore ricevuto da Dio viene accolto e si trasforma in amore comunicato per gli altri. Quanto più grande la nostra capacità d'amore agli altri, tanto più grande sarà la risposta di Dio nei nostri confronti. E questo fa sì che la persona cresce, si realizza, si matura e cresce la comunità. Dai Vangeli emerge un dato di fatto certo, che sono stati elaborati, sono cresciuti, si sono hanno avuto un'espansione attorno alla celebrazione eucaristica. L'Eucaristia era talmente importante che è stato dall'inizio il centro della vita della comunità cristiana. E allora tutti i Vangeli e tutto il Vangelo hanno questo che chiamiamo respiro eucaristico. Cosa significa? Che l'Eucaristia nei Vangeli non c'è soltanto nei brani conosciuti classici dell'ultima cena, ma tutto il Vangelo è una continua allusione e riferimento all'ultima cena, facendone comprendere il profondo significato e la ricchezza. Nei limiti di tempo che abbiamo non sarà possibile vedere tutti i brani, ci sarà un cambiamento su quello che avete visto nel programma, perché un conto quando do il tema, quando viene richiesto l'incontro, un conto quello che lavorando si vede quali sono i testi più adatti, quindi ci saranno delle modifiche da fare nei brani scelti. E adesso partiamo subito con il primo brano e pensavo di fare così: le domande le lasciamo il pomeriggio, perché il pomeriggio fa caldo, c'è il pranzo, siamo tutti un po' più stanchi, quindi seguire una persona che parla è più difficile. Allora nel pomeriggio, dopo l'esposizione dei brani che abbiamo in programma, lasceremo spazio a quello che è sempre il momento più importante e bello, quello dei vostri commenti. C'è un episodio talmente importante che tutti i quattro Vangeli lo riportano. Quando un episodio viene riportato dai quattro Vangeli, significa che le chiese degli inizi, le comunità cristiane, lo hanno ritenuto di una grande importanza che non si poteva tralasciare. Voi sapete che nei Vangeli ci sono delle differenze. Alcuni evangelisti riportano un episodio, altri lo ignorano. Se un episodio è riportato da tutti e quattro, significa che questo è di una grandissima importanza. Allora è questo episodio, quello che chiamiamo la condivisione, non moltiplicazione, dei pani e dei pesci, che prendiamo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 14, versetti 13-21. Prima di iniziare dobbiamo ricordare, anche se forse ormai non ce n'è bisogno, ma è sempre bene rinfrescare, che i Vangeli non sono un elenco di fatti che riguardano la storia, ma sono delle verità che riguardano la fede. Quindi i Vangeli non sono cronaca, ma teologia. Questo è importante. Quindi in ogni brano l'Evangelista vuole trasmettere una verità. La verità che ci vuole trasmettere in questo brano è che Dio è amore e l'amore va comunicato, accolto e poi condiviso, al contrario di quello che invece farà il potere. Per le persone, ormai in gran parte di voi ci conosciamo, che hanno partecipato agli altri incontri, costoro sanno che gli evangelisti non solo sono dei grandi teologi, ma anche dei grandi letterati, per cui stanno attenti ad ogni singola parola, ogni singola espressione. Non c'è una parola nei Vangeli che non abbia il suo significato, per cui adesso commenteremo questo capitolo 14 dal versetto 13, dando una particolare attenzione ad ogni singola parola che l'Evangelista ci ha collocato. Allora, il versetto 13 del capitolo 14 di Matteo inizia: «Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto in disparte, ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città». Udito ciò, l'Evangelista ci tiene a collocare quello che adesso sta per presentare con quello che lo precede. Allora noi lo dobbiamo legare. Con grande maestria l'Evangelista presenta due banchetti: il banchetto del potere e il banchetto dell'amore. Dio è amore che si mette a servizio degli uomini, e l'amore, quando si mette a servizio degli uomini, comunica vita piena. Il potere è dominio che comunica morte alle persone. Allora l'Evangelista, con grande abilità teologica e maestria letteraria, presenta in contrapposizione due banchetti: il banchetto del potere, dove ci sono morti che si cibano di morte, e il banchetto della vita, dove c'è il vivente che comunica la sua vita alle persone. Il banchetto dei potenti è quello di Erode, scrive l'Evangelista, che nel giorno del suo, e qui l'Evangelista, anziché usare il termine greco che adoperiamo anche nella lingua italiana, genetliaco, che significa il compleanno, usa un altro termine che si rifaceva a una tradizione in uso a quell'epoca di andare il giorno della nascita del defunto al cimitero per una cerimonia. Quindi ci sono due termini in greco: uno, genetliaco, che indica il compleanno di una persona viva; l'altro è il compleanno di un defunto. Quindi quando la persona moriva si andava al cimitero non nell'anniversario della sua morte, ma nell'anniversario della sua nascita. Allora l'Evangelista qui, anziché usare genetliaco, usa l'altro termine perché Erode è il potere è già morto. Il potere non compie vita, ma quando compie gli anni sprofonda ancora di più nella morte. Ebbene, c'è un banchetto di questo potere, e in questo banchetto l'unico vasoio, l'unica portata che appare è la testa di un morto. Quindi l'Evangelista presenta il potere, regno di morte, che comunica soltanto morte. Di chi è questa testa? Di Giovanni Battista. Giovanni Battista è stato imprudente. Perché si è andato a impicciare nella vita privata del re Erode? Non c'era nessuna denuncia da parte di scribi e di farisei, dei sacerdoti, della condotta del re. Perché Giovanni Battista invece è andato a denunciare che non era lecito per lui prendersi come moglie la sposa di suo fratello? Poteva lasciar perdere. In fondo l'importante è che il re governi bene. Poi quello che fa nella sua vita privata, anche se fa dei festini dove appare una minorenne che si prostituisce, questi sono fatti privati del re, a lui non interessa. Oppure poteva contestualizzare il problema mettendolo tra i privilegi del potere. Invece Erode no, non ti è lecito, e ci ha perso la testa. Quindi questa è l'immagine del banchetto del potere. Allora, udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca. Perché? Il potere uccide, ma il potere uccidendo denuncia la sua stupidità. Lo dice la Bibbia, il potere è stupido. I potenti sono stupidi. Perché è stupido il potere? Perché quando trova una voce di dissenso, una voce di denuncia, cosa fa? La soffoca quando poi la elimina, ma non sa che ogni volta che elimina una voce, la vita o Dio ne fa sorgere una più potente. Erode crede di aver eliminato il suo accusatore, Giovanni Battista, tagliandogli la testa, ma tagliata la testa di Giovanni Battista, ecco che emerge la voce ben più potente di Gesù e sarà un'ossessione per lo stesso Erode, che dirà: questo Gesù è quel Giovanni Battista che io ho fatto ammazzare. Quindi il potere è stupido, perché crede di soffocare la voce della vita togliendola, ma non sa che ogni volta che una voce viene tolta viene suscita una più potente. Allora Gesù, udito ciò, si ritirò di là in barca verso un luogo deserto. È importante l'indicazione del deserto. L'Evangelista sta presentando il pericolo di Gesù. Gesù, come il nuovo Mosè, è venuto a iniziare un cammino di liberazione dell'esodo. Mosè aveva portato gli ebrei dalla schiavitù egiziana verso la terra promessa. Adesso la terra promessa si è trasformata in una terra di morte, dove la gente langue. Allora Gesù viene a iniziare questo nuovo esodo, questa nuova liberazione, e c'ha le folle che lo seguono. Quindi è iniziata la liberazione di Gesù. In questo esodo nuovo si attendeva l'effetto di quello che era stato il primo esodo, la manna che sarebbe discesa dal cielo. Si diceva che il secondo liberatore avrebbe fatto discendere la manna come il primo. Quindi Gesù si ritirò verso un luogo deserto in disparte. È la prima delle sette volte che nel Vangelo di Matteo appare questa espressione in disparte. È una chiave di lettura, un termine tecnico adoperato dall'Evangelista per indicare incomprensione o ostilità. Pertanto ogni qualvolta nel Vangelo troviamo questa formuletta in disparte, è una chiave di lettura che l'Evangelista ci dà per dire: attento lettore, perché adesso il brano sarà all'insegna della incomprensione. E vedremo da parte di chi. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Quando leggiamo il Vangelo, vedete, abbiamo già notato una chiave di lettura posta dall'Evangelista, dobbiamo porre una particolare attenzione ad ogni termine che di per sé, per la comprensione dell'episodio, può sembrare superfluo. Qui l'Evangelista scrive che le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Se l'Evangelista avesse scritto "lo seguirono dalle città", si comprendeva lo stesso. Perché Matteo annota che lo seguirono a piedi? Perché lui vuol far comprendere che con Gesù è iniziato il nuovo esodo, la nuova liberazione. Infatti nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, versetto 37, si legge: "I figli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi". Quindi l'espressione "seguirono a piedi" ricorda questo dell'esodo. È la liberazione che Gesù è venuto a proporre. Ed egli, traduco letteralmente, essendo uscito, da dove è uscito Gesù? Non tanto dalla barca, come alcuni traduttori pensano di dover specificare. Gesù è uscito ormai da questa istituzione religiosa che, anziché comunicare vita, comunica morte. Perché il tradimento che Gesù denuncerà dell'istituzione religiosa è che ha tradito il suo Dio. Il Dio dei sommi sacerdoti, il Dio degli scribi, il Dio dei farisei si chiama Mammona, cioè l'interesse e la convenienza. Tutto quello che fanno è per la propria convenienza, per il proprio interesse, insensibili ai bisogni e alle sofferenze delle persone. Se qualcosa ci conviene, si fa. Se poi la gente, a causa di questa decisione, deve soffrire o deve star male, questo non interessa. Quindi il Dio dell'istituzione religiosa non è il padre di Gesù, quello che comunica vita, ma è Mammona, l'interesse, la convenienza, il Dio adorato nel Tempio. Allora Gesù, essendo uscito, quindi Gesù si libera da questa istituzione, vide molta folla e sentì compassione. Per tre volte in questo Vangelo, quando Gesù vede la folla, sente compassione. Nella teologia ebraica si distingueva tra avere compassione e usare misericordia. Avere compassione è un atteggiamento che c'ha soltanto Dio, e in questo caso Gesù. Avere misericordia è un atteggiamento che hanno gli uomini. Perché avere compassione è un sentimento divino? Perché non è soltanto un sentimento, ma è un'azione con la quale Dio comunica vita a chi vita non ce l'ha. Quindi Gesù, vedendo le folle, sentì compassione. La prima volta, al capitolo 9, versetto 36, nella quale Gesù, vedendo le folle, sentì compassione. Perché sentì compassione? Perché, è la denuncia dell'Evangelista, erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. La denuncia è tremenda. Non è che le pecore non avevano il pastore, ce l'avevano, è che i pastori pensavano al proprio interesse. Ecco perché le pecore sono stanche. I pastori pensavano soltanto alla propria convenienza. Ecco perché le pecore sono sfinite. Sfinite? Sfinite perché questi pastori hanno imposto su di loro dei pesi insopportabili e intollerabili. Questa è la prima volta che Gesù ha visto le folle. Questa volta invece sente compassione per loro e guarì i loro malati. Gesù non conforta, Gesù guarisce. Per i malati l'Evangelista adopera un termine molto raro, che è solo qui in Matteo e tre volte in tutto il Nuovo Testamento, che nell'Antico Testamento, nel libro del Siracide, indica l'azione divina. Figlio, non avvilirti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti guarirà. L'Evangelista ci tiene, fin dall'inizio del suo Vangelo, ad attribuire tutte le funzioni di Dio e trasferirle in Gesù. Gesù in questo Vangelo è stato presentato fin dall'inizio come il Dio con noi, e questo cambia il significato della vita dell'umanità. Mentre prima di Gesù Dio era da cercare e l'umanità si dirigeva verso Dio e quindi l'umanità viveva per Dio, con Gesù, che è il Dio con noi, qui con noi, Dio non è più da cercare, ma da accoglierlo. E con Lui e come Lui andare dove? Verso gli uomini. Il traguardo dell'umanità non è più Dio, perché Dio è il punto di partenza. Il traguardo dell'umanità sono gli uomini. Mentre prima si viveva per Dio, con Gesù si vive di Dio. È un Dio che chiede di essere accolto, per fondersi con gli uomini, dilatare la loro capacità d'amore e renderli l'unico vero santuario nel quale si radia il suo amore. Ed ecco qui l'Evangelista incomincia a mettere i riferimenti all'ultima cena. Abbiamo detto l'ultima cena viene narrata nei Vangeli, ma tutto il Vangelo è un continuo richiamo sulla profondità, sul significato, sulla preziosità di questo avvenimento. Allora qui l'Evangelista, secondo le tecniche letterarie in uso a quell'epoca, collocando in questo brano gli stessi identici termini dell'ultima cena, ce ne vuol far capire il profondo significato. Vediamoli. Venuta la sera. Questa espressione, venuta la sera, la ritroviamo identica nell'ultima cena. Venuta la sera, quindi l'Evangelista mette un abbinamento tra questi due fatti. Gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già trascorsa. E poi all'imperativo: manda via le folle perché andando nei villaggi si comprino cibo per loro. Ricordate l'Evangelista cosa ha messo come chiave di lettura? In disparte, che significa incomprensione. Di chi è l'incomprensione? Dei suoi discepoli. Loro accompagnano Gesù, ma non lo seguono. Non hanno fatto proprio loro il messaggio di Gesù. Gesù ha proclamato le beatitudini. E che cosa sono le beatitudini se no un invito a condividere quello che si è e quello che si ha con chi non ha e con chi non è? Loro ancora questo non l'hanno capito. Non è detto che le persone si siano stancate di Gesù. Le folle no. Sono i discepoli che a un certo momento, con impazienza, dicono: il luogo è deserto, l'ora è già trascorsa. Cos'è l'ora? Il pasto principale in Palestina era la sera, la cena, quindi l'ora della cena. E senza alcuna forma di solidarietà verso queste folle che seguono Gesù, mandale via. Mandarle via perché vadano nei villaggi, si comprino cibo per loro. Loro ragionano ancora con la mentalità della società, con il verbo comprare, Cosa significa comprare? Che chi ha denaro compra, mangia e vive. Chi non ha denaro non compra, non mangia e non vive. Ecco allora che in questo brano c'è la contrapposizione tra i due verbi. Il verbo ancora presente nel cuore, nella testa dei discepoli, il verbo comprare, che verrà contrapposto da Gesù con il verbo dare. I discepoli ancora non hanno capito nulla, nonostante Gesù avesse messo come condizione per far parte della sua comunità e quindi inaugurare il regno di Dio, la condivisione. Gesù è venuto a proclamare il regno di Dio, che non è un regno nei cieli, ma è un regno dei cieli nel senso di Dio. Cosa significa il regno di Dio? E perché è condizionato dalla conversione? Gesù viene a proporre una società alternativa, con dei valori alternativi. Questa società si basa sull'avere, sul salire e sul comandare. Tre verbi maledetti che suscitano negli uomini l'odio, la rivalità e l'inimicizia. Ebbene, Gesù viene a proporre una società alternativa, il regno di Dio, dove al posto dell'avere, la bramosia di possedere, ci sia la scoperta della gioia del condividere con gli altri, dove alla smania di salire al di sopra degli altri ci sia l'ebbrezza del scendere. Scendere significa che non consideri nessuna persona fuori, al di fuori del tuo raggio d'azione. E alla bramosia del comandare si scopra la gioia del servire, quindi avere, salire, comandare. E Gesù propone l'alternativa del condividere, del scendere e del servire. I discepoli nulla di tutto questo, che vadano a comprarsi, quindi non hanno capito ancora nulla. Ed ecco il versetto 16, importante, perché non è soltanto, ripeto, un episodio di cronaca, ma una profonda verità teologica che riguarda l'Eucaristia. Ma Gesù disse loro: non è necessario che se ne vadano. E qui l'Evangelista presenta una forma verbale ambigua che si presta a due interpretazioni. L'Evangelista scrive letteralmente: datevi voi loro da mangiare. Perché l'Evangelista adopera questa espressione non chiara? Datevi voi loro da mangiare. Oltre l'ovvio significato procurate voi da mangiare a loro, l'Evangelista ci insinua un significato spirituale, teologico, prezioso: datevi voi da mangiare. Matteo ci sta dando le indicazioni di quella che è l'Eucaristia. Nell'Eucaristia Gesù, il Figlio di Dio, si fa pane per gli uomini e quanti lo accolgono sono chiamati a farsi pane per gli altri. Questo è il significato dell'Eucaristia. Si riceve un pane per essere disposti poi di farsi pane, alimento di vita per gli altri. Allora l'invito di Gesù, la particolare costruzione della frase greca date a loro voi da mangiare, non significa soltanto procurate loro qualcosa da mangiare, ma i discepoli non solo devono dare il pane, ma devono farsi pane. Si può dare pane all'altro soltanto se si fa pane per loro. E lo stesso si può far pane per gli altri soltanto dando il pane per gli altri. C'è una categoria spirituale ebraica che è esclusa nei Vangeli. È la categoria della elemosina. L'elemosina suppone un benefattore e un beneficato. Io che posso do a te qualcosa per la tua sopravvivenza. Ma naturalmente noi non abbiamo nulla in comune. Io non ci penso minimamente di condividere la mia vita con te. Quindi l'elemosina suppone un benefattore, che rimane tale, e una persona che viene beneficata. Ma l'elemosina, che non è virtù cristiana, mantiene sempre la distanza tra il benefattore e chi viene beneficato. Con Gesù, nel regno di Dio, l'alternativa che propone non è quella della elemosina, ma quella della condivisione. Mentre l'elemosina suppone un benefattore e una persona beneficata, la condivisione fa nascere dei fratelli. Ecco perché Gesù dice: date loro voi stessi da mangiare. Non basta che dai il pane. Devono capire che questo pane che dai sei tu stesso che ti offri come alimento per loro. Quindi è importante questa indicazione dell'Evangelista. Quindi, mettendo in relazione questo brano con l'Eucaristia, l'Evangelista intende dimostrare che il dono della propria vita, che sarà espresso nell'ultima cena, è possibile soltanto quando è preceduto dal dono di quello che si ha. L'ottusità dei discepoli è grande e replicano, ma essi gli replicarono: non abbiamo. Gesù ha parlato di dare e loro pensano ancora in categoria di avere. Non abbiamo qui se non 5 pani e 2 pesci. Questo brano è ricco di numeri. Abbiamo qui il 5, il 2, poi abbiamo il 5.000, poi il 12. La condivisione dei pani sarà in 2 tempi, una in terra di Israele, più avanti la vedremo in terra pagana, dove cambieranno i numeri, ci sarà il 4 e il 7. Allora, prima di proseguire, dobbiamo un po' entrare nella mentalità ebraica dell'uso figurato dei numeri, che è simile a quello che noi facciamo nella nostra cultura italiana. Noi, nel linguaggio normale, non adoperiamo i numeri con la loro espressione aritmetica, matematica, ma con un'espressione figurata. Non c'è mai bisogno di spiegare, perché è un linguaggio accettato da tutti. Se io oggi a pranzo, quando sarò lì dai Beati Costruttori di Pace, e mi diranno: quanta pasta vuoi? Se io dico: dammi 2 spaghetti, se mi dà veramente 2 spaghetti rimango male, va bene che devo fare un po' di dieta, ma 2 spaghetti, 2 significa poco, non abbondante. Quando diciamo alle persone: è un'ora che ti aspetto, un secolo che non ti si vede, te l'ho detto 1000 volte, il classico esempio che facciamo, questo è di plastica, non si può rompere, ma il bicchiere di vetro che cade in terra, tutti noi già sappiamo in quanti pezzi va. Perché dite 1000? L'avete mai contati? Provate una volta a contarli e poi saprete in quanti pezzi va il bicchiere. Perché si dice è andato in 1000 pezzi e non in 185? È una forma letteraria che indica la distruzione totale, completa. Allora, nella Bibbia, sia Antico che Nuovo Testamento, i numeri hanno sempre una funzione figurata. Questo è importante, altrimenti travisiamo il significato dei brani. Tutti i numeri, da 1 che significa Dio, da 3 che significa quello che è completo, da 4, il numero 4 per esempio dipende da cosa è seguito, perché può significare tutto e niente. Se io dico: sono andato a fare una conferenza e c'erano 4, e se ci aggiungo gatti, non significa che sono andato a parlare a 4 micetti, significa che c'era poca gente. Se io al contrario dico: le è andato a dire ai 4, non ai 4 gatti, ai 4, 20, significa che le è andato a dire ovunque. Quindi noi adoperiamo questo linguaggio in maniera figurata, così i numeri. Allora qui abbiamo 2 numeri, 5, poi l'Evangelista aggiunge il 2, perché quello che hanno i discepoli è il numero 7, e il numero 7 nella loro cultura, ma anche nella nostra, basta pensare alla sacralità del numero 7, quante cose significa il 7, abbiamo 7 sacramenti, il 7 significa tutto. Allora i discepoli obiettano che quello che hanno, tutto quello che hanno, è poco. Ma Gesù, versetto 18, usa anche lui il termine imperativo: portatemeli qua. Toglie dal possesso dei discepoli quello che loro dicono abbiamo, per farne oggetto d'amore, di condivisione. E egli disse: portatemeli qua. E dopo aver comandato, ordinato alle folle di sdraiarsi sull'erba. Ecco, perché Gesù comanda alle folle di sdraiarsi sull'erba per partecipare a questo cibo. È strano questo. Come dicevo prima, prestiamo molta attenzione ad ogni particolare che di per sé ci sembra superfluo, insignificante. Perché Gesù comanda alla gente di sdraiarsi sull'erba? Ma la gente mangerà anche come gli pare. Chi vorrà mangiare in piedi, chi seduto, in ginocchio. Perché Gesù, e poi non è che invita, dice: invitate le persone a sdraiarsi. Gesù ordina alle persone di sdraiarsi sull'erba. Nei pranzi festivi i signori, quelli che potevano, mangiavano secondo l'uso romano, che era l'uso del chiamato triclinio. Che cos'era? Era un grande piatto tondo o quadrato al centro della sala e poi dei lettucci messi o accanto a questo piatto oppure a raggiera. Si mangiava sdraiati, appoggiandosi con un gomito e con l'altro si prendeva il cibo dall'unico piatto. Ma chi è che poteva mangiare così? I signori, quelli che avevano persone che li servivano, altrimenti era ben scomodo ogni volta che eri sdraiato, ti alzavi per andare a aggiungere pietanze o per cambiarle. Quindi nei pranzi festivi, nei pranzi solenni, i signori mangiavano così. Allora l'Evangelista ci sta dando una preziosa indicazione del significato ricco della Eucaristia. L'Eucaristia serve a far sentire signori le persone. Il Signore si fa servo perché quelli che erano considerati servi si sentono signori. Signore non significa colui che comanda, ma colui che non ha nessuno a cui obbedire. Allora l'effetto dell'Eucaristia è che la comunità cristiana si deve mettere a servizio della gente per far riscoprire la loro dignità, la loro libertà. Ma se questo è il significato di sdraiarsi, perché Gesù deve ordinare, deve comandare? Perché la gente non ne vuol sapere di essere signore. La gente ama essere suddita, ama essere sottomessa, ama obbedire. Nel Vangelo di Giovanni, nello stesso episodio, dove Gesù ha cercato di portare a questa condizione di pienezza di vita, di libertà, la gente non ha capito. Cerca di rapirlo per farlo re. La gente non ama la libertà, ama essere sottomessa. Sottomessa a una persona migliore, in questo caso Gesù, ma sempre sottomessa. Questo è il fascino dell'istituzione religiosa che esercita sulle persone. Qual è questo fascino? Quando entri dentro un ordinamento religioso, tu rinunci alla tua libertà, però hai la sicurezza. Qual è la sicurezza? Che se tu esegui tutto quello che ti viene detto di fare, obbedisci a tutto quello che ti viene comandato, sei a posto. Rimani in una condizione infantile, però questo ti dà piena sicurezza. L'importante è che tu obbedisci e osservi. Ebbene, Gesù viene a liberare da tutto questo. Appartenere a Gesù significa entrare in un atteggiamento di piena libertà con l'unica sicurezza che viene dalla convinzione delle proprie idee e delle proprie scelte. Solo che seguendo Gesù la persona si matura, cresce, diventa libera, autonoma e indipendente. All'interno dell'istituzione religiosa questo non sarà mai. E quando una persona all'interno di un'istituzione religiosa mostra segni di indipendenza, di autonomia, viene vista subito con sospetto e quando possibile rimessa al suo posto. Ecco perché Gesù deve comandare, perché la gente non ne vuol sapere della libertà. E l'Evangelista qui ci richiama all'Esodo di Mosè. Non pensate che sia stato facile. La gente non aveva nessuna voglia di seguire Mosè. Quante volte durante il deserto la gente rimpiange la schiavitù egiziana dicendo: almeno là mangiavamo aglio e cipolle. Quindi credevano di vivere in un Bengodi, in un paradiso, perché mangiavano aglio e cipolle, non ne volevano sapere di libertà. Allora Gesù deve comandare alla gente di sdraiarsi. Il particolare sull'erba è un riferimento al Salmo 72 versetto 16, dove si dice che nell'epoca del Messia fioriranno come l'erba della terra. Quindi l'Evangelista vuol far comprendere che è arrivato il momento del Messia. Sdraiarsi sull'erba. E poi qui abbiamo le stesse identiche azioni dell'ultima cena, gli stessi verbi e gli stessi soggetti. Prese i 5 pani e i 2 pesci e guardando verso il cielo simbolicamente indica la dimora divina, benedì, spezzò i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E avete notato che al fine di far risaltare la chiara allusione all'Eucaristia, sentiamo bene, prese i 5 pani e i 2 pesci, guardando verso il cielo benedì, spezzò i pani e i pesci scompaiono. Perché l'Evangelista non vuol trasmetterci un fatto di cronaca, ma una profonda verità teologica, sta anticipando qual è l'effetto della Eucaristia. Quindi i termini sono gli stessi dell'ultima cena. Ci è venuta la sera, il fatto di sdraiarsi, di prendere i pani, benedirli. E perché Gesù, prendendo i pani, li benedì? Benedire significa riconoscere che quello che si ha non è oggetto proprio, ma è dono di Dio. Allora si benedice il Creatore. Si benedice il Creatore accogliendo i doni del suo amore ed essendo disposti a moltiplicarli per moltiplicare l'azione creatrice del Padre. Spezzò i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle folle. È importante questo passaggio. Gesù prende i pani, li spezza, li dà ai discepoli e i discepoli devono distribuirli alle folle, non ritenendosi i padroni di questo pane, ma i servi di questo pane. Questo è importante. Guai a quel discepolo che nell'atto di distribuire il pane a qualcuno gli chieda conto della sua condotta, gli chieda se se lo merita questo pane o non lo merita, se è nelle condizioni di poterlo ricevere. I discepoli sono i servi di questo pane. Il loro compito è distribuire il pane senza giudicare l'idoneità o meno delle persone che vanno a riceverlo. E ripeto, l'Evangelista ci sta anticipando l'Eucaristia. L'Evangelista ci fa comprendere che l'Eucaristia di Gesù non è un premio che viene concesso alle persone meritevoli, ma un regalo che non dipende dalle condizioni di chi lo riceve, ma dal cuore del donatore. Se io adesso a uno di voi do un premio, significa che questa persona ha compiuto un'azione per la quale merita di ricevere questo premio. Se io al contrario do un regalo, questo non dipende da chi lo riceve, ma dipende dal mio cuore, dalla generosità. Allora l'Evangelista, mettendo in bocca a Gesù queste parole, di dire ai discepoli di prendere questo pane e darlo alle folle senza alcuna condizione, significa che i discepoli sono i servitori di questo pane. Guai a quel discepolo che se ne considerasse il proprietario e decidesse lui a chi darlo e a chi non darlo. C'è un qualcosa che manca e che poi vedremo nella seconda parte, perché è importante. Ogni qualvolta c'è un pasto di Gesù, e tutti i pasti nei Vangeli hanno sempre un'allusione all'ultima cena, manca un elemento talmente importante che vedremo nella seconda parte, scatenerà addirittura l'inquisizione da parte dell'istituzione religiosa di Gerusalemme, che con una commissione di scribi, questi importanti teologi, si precipiteranno da Gesù. Cos'è che manca in queste narrazioni? Il lavaggio delle mani. Un lavaggio rituale che veniva comandato, era prevista la pena di morte per chi lo trasgrediva volontariamente. Perché in tutti i brani nei quali Gesù pranza con le persone, cena con i peccatori e ci sono tutte allusioni all'Eucaristia, perché ogni qualvolta sistematicamente viene ignorato il comandamento, il precetto di lavarsi le mani? Ecco, Gesù, il significato che dà dell'Eucaristia è sconvolgente, ecco, è trasgressivo. Non è vero che l'uomo deve purificarsi per partecipare alla cena del Signore, ma è vero al contrario che la partecipazione alla cena è quello che purifica il Signore. Questo in tutti i Vangeli. In maniera esplicita lo troviamo nel Vangelo di Giovanni. Nel capitolo 13 scrive l'Evangelista che Gesù, trovandosi con i suoi, portò al massimo la sua capacità d'amore e mentre ci si aspetta chissà quale discorso, chissà quale gesto straordinario, disse che, attenzione al particolare, mentre cenavano, Gesù si alza da tavola. Un gesto inconsueto. Perché Gesù, mentre si cena, si alza da tavola? E non si capisce cosa sta per fare. Va a prendere un catino, ci mette dell'acqua, si mette un grembiule, un asciugatoio e incomincia a lavare i piedi dei discepoli. A quell'epoca le persone camminavano scalze, i piedi erano la parte del corpo la più sporca, la più lurida, la più impura. Immaginate cos'era questa terra con escrementi, sputi. E lavare i piedi a una persona era un compito sgradevole, per cui era un obbligo delle persone considerate inferiori nei confronti dei superiori. Allora era obbligato a lavare i piedi il figlio al proprio padre, i figli non consideravano niente, e era obbligata a lavare i piedi la moglie al marito, ed erano obbligati a lavare i piedi i discepoli al loro maestro. Ma questo rituale di lavare i piedi per permettere alla persona di essere pura per partecipare al pasto veniva sempre svolto prima del pranzo, non durante. Perché Gesù, se voleva lavare i piedi ai discepoli, non lo ha fatto prima della cena? Sarebbe stato più logico. Perché interrompere la cena per andare a lavare i piedi ai discepoli? Il significato, come abbiamo detto, è teologico. Non è vero che bisogna purificarsi per partecipare alla cena del Signore, ma al contrario è la partecipazione alla cena del Signore quello che ti purifica. Questa è la novità scabrosa, scandalosa, portata da Gesù. Non è vero che l'uomo si deve purificare per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che lo purifica. Questa è una verità teologica importantissima, perché altrimenti, se si continua con la teologia che l'uomo si deve purificare per avvicinarsi al Signore, significa escludere tante persone da Dio. Vedete, la religione aveva creato un cortocircuito satanico, diabolico. La religione diceva alle persone: tu sei in peccato, tu sei impuro. Oddio, e chi mi può togliere questa impurità? Il Signore. Allora vado dal Signore. No, siccome sei impuro, non puoi rivolgerti al Signore. Questo gettava nella disperazione le persone. La religione diceva loro che erano impure, l'unico che poteva toglierle dall'impurità era il Signore, ma loro, in quanto impuri, non potevano rivolgersi al Signore. Questo significa gettare le persone in una profonda disperazione di sentirsi definitivamente esclusi dall'amore di Dio. Con Gesù tutto questo cambia. Non è vero che l'uomo impuro deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero il contrario, è accogliere il Signore quello che purifica l'uomo. Ma andiamo avanti con il brano. E mangiarono tutti e si saziarono. Qui l'evangelista usa un verbo che normalmente non si adopera per le persone, ma per gli animali. E stranamente l'ha adoperato soltanto due volte nel suo Vangelo, nelle Beatitudini e in questo brano. Il verbo, potremmo tradurre in italiano, essere satolli, significa mangiare fino a scoppiare, proprio sazi da mangiare, abbuffarsi, come un animale che mangia senza sapersi controllare. Perché l'Evangelista adopera questo termine? L'aveva adoperato nelle Beatitudini, quando aveva proclamato beati quelli che erano affamati e assetati della giustizia. Ebbene, nel regno di Dio, attraverso la condivisione, ci si sazia di questa giustizia. Si sazia la propria sete di giustizia saziando la fame di pane delle altre persone. Quindi, quando, accogliendo le beatitudini, non ci si affanna più per il mangiare e per il bere, è possibile cercare per prima cosa, come ha detto Gesù, il regno di Dio e la sua giustizia. E la sazietà era un aspetto caratteristico dei tempi del Messia. La presenza del regno di Dio provoca addirittura abbondanza. Infatti dice: mangiarono tutti e si saziarono, cioè mangiarono fino a scoppiare, e dei pezzi avanzati presero 12 ceste piene. Ecco un altro numero. Il numero 12 nella Bibbia rappresenta Israele, che era composto idealmente dalle 12 tribù. Allora l'evangelista vuol dire che il problema della fame in Israele come si risolve? Condividendo quello che si ha. Poi ci sarà una nuova condivisione in terra pagana, e ugualmente lì avanzeranno 7 ceste. 7 era il numero della perfezione. Quindi l'evangelista ci sta dicendo che nel regno di Dio, quando le persone non accaparrano più per sé ma condividono per gli altri, si risolve il problema della fame. Voi sapete che di questi giorni un dato dell'Istat, della sociologia, che soltanto con quello che si getta nella pattumiera di generi alimentari in Italia si potrebbe sfamare addirittura una nazione come la Spagna, con quello che si getta. Immaginiamoci a condividere. Quindi l'Evangelista ci dice qual è l'indicazione del regno di Dio. Nella condivisione dei beni si sazia l'umanità. L'ultimo versetto. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza donne e bambini. Abbiamo visto i numeri in questo brano di Vangelo, abbiamo visto il 5, il 2, il 12 e infine il 5.000. I multipli di 50 nella Bibbia indicano l'azione dello Spirito. Il termine Pentecoste è un termine greco che significa semplicemente cinquantesimo giorno. Pentecoste è il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua e nella comunità cristiana è il dono dello Spirito. La primitiva comunità cristiana, secondo gli Atti degli Apostoli, era composta da 5.000 persone, che non significa che hanno fatto un censimento. Stranamente non erano 4.990 o 5.200. 5.000 perché indica l'azione dello Spirito. Allora è importante che l'Evangelista noti che quelli che hanno mangiato erano circa 5.000. Vuol far comprendere l'Evangelista che con il pane è stato comunicato anche lo Spirito, l'amore che era la base del dono. Ma c'è questo particolare strano. Erano circa 5.000 uomini senza donne e bambini. Perché l'Evangelista esclude donne e bambini? Nel culto sinagogale, perché il culto potesse iniziare, era necessaria la presenza di 10 uomini adulti. La sinagoga poteva essere piena di donne e di bambini, ma se non c'erano 10 uomini adulti, il culto non cominciava. Quindi ci potevano essere 100 donne, 200 bambini, ma fino a che non si arrivava al numero 10 di uomini adulti, la liturgia, il culto, non poteva iniziare. Allora, con questa indicazione e con questo riferimento all'Eucaristia, l'Evangelista ci sta dando un'indicazione molto preziosa. Il nuovo culto non si esercita più in un luogo sacro, la sinagoga o nel Tempio, dove Gesù tra l'altro ha trovato soltanto incredulità e ostilità, ma là dove il gruppo dei discepoli mette in pratica il messaggio di Gesù delle beatitudini. Il nuovo culto, fondato sulla condivisione dei doni della creazione, non si rivolge più a Dio, ma parte da Dio attraverso Gesù e si rivolge all'umanità. Il nuovo culto è differente dall'altro. Nel vecchio culto l'uomo si doveva togliere il pane per offrirlo a Dio. Nel nuovo culto è Dio che si fa pane e si offre agli uomini. Il vecchio culto era una diminuzione degli uomini. Il nuovo culto è un potenziamento degli uomini. Nell'antico culto non tutti erano ammessi. Nel nuovo culto il pane viene offerto per tutti quelli che lo vogliono.